buon pomeriggio a tutti, bentornati in ascolto di Umbria Radio. Siamo qui nella nostra classica e nuova postazione in pieno centro, davanti a tanti bellissimi passanti che ci salutano. Siete in compagnia, e ci ringraziano anche, siete in compagnia di Martino Tosti, ma anche tantissimi altri ospiti che non vi svelo subito, se no chiaramente non sarebbe una sorpresa. Allora, oggi pomeriggio continuiamo a tenervi compagnia, oggi in particolare gustiamo il caffè con voi, perché sono le tre, noi e i nostri ospiti credo che il caffè non l'abbiamo preso, forse, ecco, mi fanno segno di no, solamente il nostro caro direttore, per cui ordiniamo direttamente tre caffè e lo chiediamo anche al bar, grazie mille, aspettiamo qua tre caffè, ottimo, è già un pomeriggio iniziato alla grande, direi. Anche perché oggi è il 16 settembre e c'è da ricordare un qualcosa di molto particolare che secondo me è, come dire, una sorta di monito per questo giorno. Pensate, lo dico direttamente a tutti i passanti ma anche e soprattutto agli ospiti, che il 16 settembre del 1620 è partita la questo forse lo sa il nostro ospite, chiaramente non lo sa, è partita la Mayflower, cioè la prima imbarcazione dall'Inghilterra e si è diretta nell'America del Nord, creando e dando vita alla prima colonia. Era un'imbarcazione di padri pellegrini che in ricerca di un posto per vivere liberamente la propria religione sono approdati in America, quindi creando il mito dell'America, chiaramente simbolo della libertà. Quindi fondamentalmente cosa ci dice noi oggi? Ci dice che oggi è il giorno per compiere delle imprese mitiche, delle imprese chiaramente che non possono essere ripetute mai in altri momenti, e proprio per questo oggi abbiamo invitato questi due ospiti che adesso vi presento. Siamo qui con Sara e Lorenzo, potete anche salutare.
Sì, sì, sì.
Oh, benissimo.
Buonasera,
Lorenzo, bravo.
Buonasera a tutti.
Buon pomeriggio a tutti.
Sera o pomeriggio?
È pomeriggio, pomeriggio.
Pomeriggio.
Ancora pomeriggio, non abbiamo preso il caffè, se no...
Il caffè di sera io non lo prendo.
Esatto, esatto. E allora, dicevo, siamo qui con loro perché appunto oggi parleremo di una vera e propria impresa. Tra l'altro è un tema proprio molto caldo di questi giorni, perché parleremo di educazione. E chiaramente basta leggere una prima pagina di qualsiasi quotidiano di questi giorni e lo vediamo come l'educazione sia un'impresa, ma soprattutto qualcosa di veramente bollente, tra l'altro come il caffè che ci è stato appena portato dal bar, e lo ringraziamo, grazie mille, ringraziamo anche il direttore perché ce l'ha offerti, giusto? Oh, ottimo, ottimo, benissimo. Voglio fare anche un altro ringraziamento, non solamente al bar e non solamente al direttore, prima di parlare di cose serie. Voglio ringraziare anche chi sta alle mie spalle. Vi ricordo, l'altra volta vi avevo detto che c'era il mio caro zio Francesco. Oggi c'è un cugino, se non un fratello, Luca DJ Adriani, il mago del mixer, una vera e propria personalità importante di Umbria Radio e oltre, giusto? E oltre, lasciamo aperta la porta all'infinito. Allora, oggi continuiamo a parlare come l'altra volta di Ducin Altum, che è un progetto che abbiamo già presentato, un progetto finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio, che si occupa di orientamento allo studio, al lavoro e alla vita per i giovani dai 11 ai 18 anni, quindi fondamentalmente si occupa di tutto, e lo guardiamo, diciamo, lo affrontiamo dando spazio a dei elementi che l'altra volta abbiamo un pochino tralasciato, in particolare appunto parlando con Lorenzo che di professione è
educatore,
e invece con Sara che di professione è
una coach,
ma sì, non di baseball o basket, giusto?
Assolutamente, non è nelle mie corde.
No. Non è nelle tue corde, no. E dopo capiremo meglio cosa significa, perché forse molte persone non lo sanno, e lo facciamo subito dopo questo primo bellissimo pezzo che andiamo ad ascoltare, una canzone che è uscita da pochissimo, è una canzone di due grandi artisti indie, cioè indipendenti, che sono Di Martino e Colapesce. L'album è uscito, se non erro, a giugno, una canzone che si chiama appunto Noia Mortale. E dopo, metà giugno, mi corregge Lorenzo, no, non è vero, inizio di giugno, l'ho guardata prima la data, quindi non mi puoi correggere. Vi ricordiamo che dopo il pezzo potrete continuare ad ascoltare, seguire la nostra diretta solo ed esclusivamente sulle frequenze FM, perché la diretta Facebook si conclude qui, ma noi rimaniamo qua perché continueremo a parlare di cose bellissime e darò molto spazio ai giovani ospiti, ai due ospiti che mi stanno guardando perché non mi sono azzittato per un momento e mentre c'erano loro. Ma non vi preoccupate, dopo parliamo, adesso ci godiamo con la pesce di Martino.
Impegnato in mantelli al banco dei pegni al posto dell'oro.
caffè preso in Piazza della Repubblica. Non so se possiamo continuare ad ascoltare questa bellissima canzone. Aspettiamo gli ordini del nostro caro direttore, che in questo momento però è impegnato. Allora continuiamo a goderci questo caffè e appena è possibile continuiamo ad ascoltare il pezzo. Possiamo? Andiamo! Eccoci ritornati in ascolto su Umbria Radio. Ve lo ricordiamo, noi nel frattempo dobbiamo dirlo, abbiamo preso i nostri buonissimi caffè, ringraziamo ancora il bar che ce l'ha portati proprio personalmente, salutiamo anche i tanti passanti che sono qui davanti e ricordo, su Umbria Radio siamo qui con Sara e Lorenzo. E oggi torniamo a parlare appunto di quel progetto Look in Altum che abbiamo affrontato con Federico e i ragazzi la scorsa settimana. Sicuramente tutti voi ascoltatori ve lo ricordate, probabilmente no, ma non fa niente perché adesso Look in Altum ce lo spiega brevemente appunto Sara.
Ok, Look in Altum è un progetto di orientamento rivolto ai ragazzi, come dicevi tu prima, che ha un modello nuovo, perché l'idea è far sì che i ragazzi si sperimentino per imparare a conoscere se stessi e i propri interessi. È un progetto che deriva da un bando a cui abbiamo aderito come abbazia, vinto grazie ai finanziamenti della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia. È un progetto in cui collabora un'equipe mista di cui sono molto orgogliosa, perché lavoriamo molto bene insieme, siamo io come coach, ci sono gli educatori, c'è un'equipe di psicologi e insieme lavoriamo per definire quali possono essere dei nuovi strumenti o dei mezzi per permettere ai ragazzi di conoscersi in relazione a delle attività svolte, quindi di fare comprendendo meglio quali possano essere i propri interessi e le proprie attitudini.
Allora, lo ricordiamo per i nostri amici e i nostri fan del progetto, questo progetto l'abbiamo già appunto spiegato in particolare con la voce di Federico, se ben vi ricordate, l'educatore che ha accompagnato questi ragazzi, ma anche proprio con la voce dei ragazzi stessi che ci hanno raccontato le loro emozioni, quindi Sara ha fatto un ottimo riassunto da 10, questo è il voto che ho scelto io, e adesso inizieremo, concorre anche Lorenzo, adesso lo inizieremo a mettere per bene in difficoltà, ma oggi diciamo che spieghiamo effettivamente perché siete qui con noi, perché voi concretamente all'interno del progetto siete dei partner, giusto?
Io nello specifico sì, sono un partner, faccio parte dell'associazione Risorse e Talenti, che è un'associazione che si occupa prevalentemente di coaching. Il nostro scopo è individuare quali siano i talenti dei territori e metterli a disposizione del territorio stesso.
Ecco, questo ci tengo a dirlo perché da buon italiano medio chiaramente io ho mia nonna che mi ascolta, certo, da casa, quindi lo dico per mia nonna che saluto come fanno tutti gli italiani e lo dico, cos'è? Mia nonna non sa sicuramente cos'è un coach. Forse qualcuno pensa al basket, qualcuno pensa al baseball, ma sicuramente non parliamo di questo, giusto?
Pensa a quelle figure, perché normalmente traduciamo la parola coach con il termine allenatore. In realtà la parola coach deriva dalla parola cocchio, carrozza. Un coach quindi aiuta una persona o un'organizzazione ad andare da un punto A a un punto B. Quindi il mio obiettivo è accompagnare le persone o le organizzazioni esprimendo se stesse il proprio potenziale verso un obiettivo definito.
Perfetto, un altro partner, ottima descrizione direi.
Obiettivo nobile.
e conseguito
adesso
massimo.
Passiamo dalla parete alla brace, come si suol dire, e passiamo a Lorenzo, che invece è, non è un coach, ma è
un allenatore,
basta.
Un educatore.
E tu cosa, diciamo, qual era il tuo ruolo all'interno del progetto? In quale rappresentanza di quale associazione vieni?
Allora, io intanto rappresento ANSPI regionale e ANSPI zonale, comitato di Perugia. E sì, chiaramente siamo partner del progetto, abbiamo contribuito.
Perdonami, sempre per mia nonna, cos'è un partner? Lo specifichiamo. Adesso ti vedo già che oscilli perché, no?
Ma mi metti in difficoltà. No, non è vero. Un partner, chiaramente, quando uno pensa partner, pensa a una coppia, no? Il mio partner è...
Bravo, questa non ci avevo pensato. Ottimo spunto.
E
direttore,
quindi,
se poi possiamo fare in contratto anche a Lorenzo, ci pensiamo un attimo.
Sarebbe bellissimo. E nello specifico, invece, nell'ambito progettuale, un partner è qualcuno che mette a disposizione, a volte economicamente o a volte come stakeholder, diciamo, le proprie risorse per aiutare... per aiutare sia a raggiungere l'obiettivo prefissato all'interno del progetto. Quindi, ad esempio, si può mettere a disposizione dei locali e quindi dare quei locali in uso per poter svolgere le attività, oppure si può essere partner attivi, come in questo caso mettiamo a disposizione le nostre competenze a livello di educatori. Un partner è qualcuno che aiuta sia nel momento, diciamo, dell'assessore del progetto, sia a volte anche in modo quasi amichevole, diciamo, no? Sono partner della tua iniziativa, nel senso, mi interessa quello che fai e vorrei aiutarti.
Se non erro, i cosiddetti partner patrocinatori, che semplicemente sostengono l'iniziativa,
esatto,
con una partecipazione affettiva, potremmo,
esatto,
dire.
Ti vogliamo bene,
bravissimo.
Ci siamo.
Bravissimo. Veramente da acquistare questo ragazzo, lo dico seriamente. Però adesso, parlando di cose serie, non lo so, io ci ho un pochino ragionato. Si potrebbe pensare che queste due figure, cioè l'educatore e il coach, non siano figure professionali. Adesso, attenzione, non la prendete male. Però forse, essendo l'educatore è una professione più conosciuta, ma il coach leggermente meno. Poi qua a Perugia, non so, dall'accento,
siamo pochi.
Dall'accento percepisco che forse...
Sono nordica.
Sei nordica, quindi magari a Milano la situazione è diversa, ecco.
Noi però, milanesi, ecco, abbiamo preso piede nel Duchinalto, vero Fede?
Quindi ci stanno coach come muratori, come draw, proprio all'ordine del giusto, all'ordine del giorno.
Come se piovesse.
No, adesso, a parte gli scherzi, si può pensare che non siano figure professionali, ma ripeto, non voglio svilire la professione, anzi la voglio innalzare. Però qual è, voi mi avete proprio parlato di professioni di qualità, cioè professioni in cui è necessaria una ricerca, uno studio, un percorso, degli obiettivi. Ma io mi chiedo, voi, siccome parliamo di talenti, di percorsi di ragazzi, da piccoli sognavate questo? Cioè sognavate il coach o sognavate l'educatore?
Parto io?
Dai.
Allora...
Sei più piccolo, quindi giustamente te lo ricordi,
esatto,
meglio?
Esatto, assolutamente no. Nel senso, non sognavo assolutamente di fare l'educatore.
Scusa, non era un'offesa per Sara, eh?
No, Sara è poco più anziana. Molto poco.
No, cos'è? Ho usato un termine che non va assolutamente usato.
Io perché gli voglio bene,
Matura è poco, esatto, così va bene. Perfetto.
Con un po' più di esperienza, ecco,
perfetto,
mettiamola così.
Yeah.
E no, io da piccolo sognavo tantissime cose, non sapevo nemmeno che esistesse il lavoro, diciamo, dell'educatore, questa professione. Volevo essere prima avvocato, poi medico, poi vigile del fuoco, tantissime cose, come tutti i ragazzi. E in realtà solamente più avanti ho scoperto che questa poteva essere la strada per me. Una cosa che ci tengo a dire dell'educatore è che è molto importante, e per questo è professionale, partire da quelli che sono i bisogni in un ambito progettuale, magari del territorio, ma poi singolarmente magari del ragazzo. E l'educatore è professionale per questo, perché cerca di partire da quelli che sono i bisogni del singolo o del territorio e lavorare su quelli per appunto educarlo, dal latino educere, se non vado errato, accompagnare, tirare fuori.
Questa te l'hai ripreparata, di la verità.
L'ho studiata.
Va bene, ma va bene anche così.
Bellissimo, me la devo citare anche io adesso.
Non so se...
Adesso arrivo, ecco, anche io col mio pezzo forte. Dunque, io scelgo questo lavoro con vocazione. Vocazione, dal latino, vocatio, chiamata. Se vuoi,
certo,
fare...
Chiamata. Lo sapeva questa, che ha sudato, ci ha avuto due secondi che ha sudato.
Se dobbiamo giocarcele, ce le giochiamo tutte. E questo è il mio lavoro, aiutare le persone ad individuare la propria vocazione, perché tutti abbiamo una vocazione, non tutti abbiamo la fortuna di scoprirla in breve tempo, ma ognuno di noi, come dico io, ed è questo l'obiettivo del mio lavoro, ha la propria casellina, Io ho individuato la mia casellina dopo i 30 anni, ora ne ho 42, visto che avete giocato sull'età, diciamola.
Quindi 42 è una ragazzina.
Ma certo,
avrei detto 28.
Certo, per questo. Ah,
bravo, bravo,
a recuperare con loro.
Oggi fare un'intervista seria è praticamente impossibile. In particolare per colpa di Lorenzo, però è praticamente impossibile. Prego.
Ok. Io ho individuato la mia vocazione dopo i 30 anni ed è quello che voglio aiutare a fare, quello che voglio aiutare, come voglio aiutare i ragazzi, è proprio questo, cioè sperimentatevi, provate e a un certo punto individuerete la vostra vocazione, cioè quel mestiere per cui mentre voi lo fate vi sentite felici e rendete felici gli altri senza avvertire il peso del mestiere. Questo è bellissimo.
È assolutamente bellissimo, come è bellissima la tua risposta, tanto più che tu mi hai esposto, quando ci siamo sentiti per preparare un pochino queste nostre chiacchiere, un metodo
che Lorenzo sta rovinando.
Che Lorenzo chiaramente sta rovinando. Infatti la domanda...
No, sulla... capito perché l'hai invitato.
Volontariamente, volontariamente.
Io sto alle dipendenze, per cui lo invitano e dopo viene chi viene. Insomma, poteva venire lui come qualcun altro. Scherzo, chiaramente. Mi fai anche perdere il filo del discorso. Dicevamo, tu mi hai parlato di un metodo di coaching preciso che avete utilizzato anche all'interno di questo, progetto Dukin Altum, chiaramente altamente ricercato, per cui immagino non sia facile riassumerlo, però siccome sono cattivo te lo chiedo ugualmente.
Okay. Si chiama metodo di orientamento vocazionale, è un metodo che ha inventato un coach di Roma, della scuola di Life and Corporate Coaching, Luca Stanchieri. E questo metodo dice appunto che dobbiamo fare orientamento per individuare la nostra vocazione. La nostra vocazione la individuiamo valutando, analizzando dei parametri che sono le nostre intelligenze, le nostre potenzialità, le nostre felicità, che si esprimono al meglio all'interno di alcuni sistemi simbolici. Dopo, se vuoi, possiamo approfondire, però ci sono delle piccole variabili che in qualche modo ci aiutano a fare orientamento senza vincolarci a delle caselle chiuse.
È proprio questo sistema simbolico, giusto? Così si chiama?
I sistemi simbolici,
che sì. Mi ha particolarmente colpito anche in relazione a questo particolare progetto, no? Perché
esatto.
I ragazzi che vivono tante esperienze hanno la possibilità di trovare, appunto, come dicevi tu prima, una casella, si collega un po', se non erro, a questo...
Sì, i sistemi simbolici sono 8, sono dei contenitori di professioni. La logica è, se io ti chiedo che mestiere farai da grande, con questa domanda ti limito, perché probabilmente alcuni mestieri che tu farai fra 10-15
anni...
Perdona,
facciamo una
esistono.
Cosa pienamente psicologica, facciamo un esperimento con del materiale umano, sei d'accordo?
Certo, facciamo...
Allora, prendiamo il mago del DJ di Umbra Radio, Luca Adriani. Lo facciamo venire qua davanti... Anche se era dietro al mixer.
Facciamo il profilo vocazionale,
esattamente,
di Luca.
Allora, siamo qui con Luca, appunto, ripeto, il mago del DJ, che di mestiere fa
il fonico, diciamo, non il DJ in realtà, però va bene, sua regia, ok, faccio non proprio il DJ, ma va bene, diciamo che hai più, va bene anche la parola DJ.
Ho quasi centrato. Prego,
lo fai per piacere o per necessità?
Diciamo piacere, in realtà, piacere.
Ok, quindi più o meno tu stai nella casella giusta.
Più o meno, spero di sì.
Ok, questa professione si può trovare o al 100%, quindi a tutto tondo, in un sistema simbolico o a cavallo tra due. Un sistema simbolico in cui
ho il mal di testa.
Vedrai, questo è quello dell'arte. Quindi tutte le professioni legate all'arte, al bello e all'impegno, ma sta a cavallo anche del sistema simbolico della comunicazione. Quindi
quello che
tutte
volevo
le
dire.
Attività.
La comunicazione.
Te lo ricordi?
Sì, sì.
Tutte le attività inerenti alla comunicazione, come la tua figura, Martino, che sta nel pieno campo simbolico della comunicazione.
Abbiamo risolto anche la professione di Luca, per cui lo diciamo al direttore, se avevi dubbi su chi assumere come fonico
servono,
a questo punto.
Che intelligenze servono? Perché ne abbiamo 9. Quali delle 9 tu hai per fare
tu
questa
attività? Tu lo sapevi che ne avevi 9?
Sì, avevo partecipato a dei corsi, diciamo, se si possono chiamare corsi, portati avanti dalla nostra coach, e sapevo che sono 9. Ora non me li ricordo, sarò sincero, tutti, però se non sbaglio il mio era la creatività. È corretto?
Allora, quella è una delle potenzialità, che
potenzialità.
Sono 24.
Ah, okay.
Allora, tu hai la creatività, hai sicuramente l'amore, hai l'intelligenza sociale, hai tante belle potenzialità, perché ti dai molto agli altri, stai sempre a contatto con gli altri, quindi come intelligenza, cioè quali capacità hai? Sicuramente l'intelligenza interpersonale, la capacità di relazionarsi, e per fare il lavoro che fai sicuramente quella cinestetico motoria con la manualità fine. Io, sdatta, come dite da queste parti, come sono, non potrei mai gestire tutti quegli aggeggi là dietro, perché occorre questa manualità.
Ok, molto chiaro, grazie.
Ringraziamo il nostro, a questo punto, Mago del Mixer, non okay. Il DJ Mago, okay. E ringraziamo soprattutto Sara, perché appunto prima vi dicevo professionalità, alta ricerca, proprio per questo motivo. Adesso lei l'ha fatto in pochi minuti e ha reso benissimo l'idea di quello che può essere, diciamo così, l'operatività professionale del mondo educativo all'interno di questo progetto qui. Chiaramente a Lorenzo non chiederò di fare una presentazione in diretta, anche perché sapresti fare qualcosa?
Sì, ma adesso non c'ho tempo, abbiamo i tempi ridotti, quindi...
Però anche tu, chiaramente, pensando ad un educatore, no? Si può pensare ad una persona che semplicemente passa il proprio tempo con i bambini, con dei giochi da bambino all'interno di, no, magari, non lo so, le centri estive e basta. Invece in realtà tu vivi di progettazioni, vivi di, poi dimmelo tu, di quello
sì,
che
sì,
vivi.
Sì, assolutamente, sì, molto spesso questo è un retaggio, diciamo, passato. L'educatore è confuso con quello che chiamiamo, tra virgolette, senza disprezzo ovviamente, il babysitter, cioè nel senso quello che intrattiene perché non si sa dove mettere i ragazzi, ecco. E in realtà l'educatore è una figura altamente professionale e molto importante in tutti i progetti, di quelli di cui mi occupo io, diciamo, possiamo vedere anche una distinzione in quelli che può, in quello che può essere il ruolo dell'educatore, perché sì, da una parte sicuramente, come all'interno del progetto Duchi in Altum, l'educatore è affiancato, diciamo, ai ragazzi, quindi li sostiene, li accompagna in questo percorso che prima spiegava anche benissimo Sara. In realtà in altri progetti, ad esempio quello di cui mi occupo più specificatamente, che è il progetto Più Hub, io sono un educatore territoriale, ovvero mi occupo di tutto il territorio, però parliamo sia di ragazzi, sia di accompagnamento al lavoro, orientamento universitario, e quindi la parte più conosciuta, diciamo, ma anche di educatore proprio con le associazioni, ad esempio con gli adulti, sostegno nei progetti, aiuto nella stesura ad esempio dei bandi, quindi non solo la relazione con il ragazzo più piccolo di età, diciamo, ma anche proprio un lavoro che si va a innestare nel territorio.
Ottima risposta di qualità anche questa. Chiaramente mi hai anticipato, perché dopo appunto parleremo proprio di questo, interverrà anche un altro carissimo sì, ospite, che adesso ho fatto la faccia,
fa finta
di niente, ma forse voleva il caffè anche lui. Lanciamo un amo per il bar e parleremo proprio di questo, cioè dell'importanza, immagino poi me lo spiegherete voi, del network, cioè della rete all'interno di questi progetti, no?
Fondamentale,
perfetto. Però prima di passare, fermarci un attimo, prendere, respirare un pochino ascoltando una buona canzone, vi faccio una domanda che non è una domanda, è un'affermazione con i puntini che voi magari completerete. Ma è possibile dire che l'educatore, il coach e la figura dello psicologo costituiscano una triade professionale simile ma intercambiabile all'interno dei progetti?
È una cosa meravigliosa, dilla col punto esclamativo e diffondila.
No, perché, ci ho messo i puntini perché deve
perché
essere
completata. Perché noi lo stiamo sperimentando col Duchi in Altum e effettivamente anche con altri progetti, ma è una triade che funziona, perché sono delle competenze per certi versi simili e per molti aspetti che si rinforzano. Quindi lavorare in equipe con figure diverse è molto importante.
Anche all'interno di questo progetto, se non erro, c'erano dei, non solo sì, dei coach, degli educatori, ma anche dei psicologi.
Sì, ci sono gli psicologi di Comete, con cui collaboriamo.
Che è un altro progetto,
che è un altro partner del progetto Duchi in Altum. Lavorando con loro c'è uno scambio di competenze e di opinioni riguardo alla gestione del progetto e l'organizzazione anche dal punto di vista educativo e formativo dei ragazzi. Per me lavorare con loro è molto importante e non sempre è possibile far lavorare un coach o uno psicologo. Questo a me piace dirlo. Io penso che uno psicologo, uno psicoterapeuta possa fare il mio lavoro. Io non posso fare il loro, le mie competenze si fermano in ciò che io ho studiato, quindi io non posso andare oltre. e questo gli psicologi con cui ho lavorato lo hanno colto, e quindi c'è stata una buonissima, una fortissima alleanza. Non sempre avviene.
Beh, ottimo, perfetto, questo era quello che penso volevamo sapere, e darà penso adito anche a possibili future collaborazioni, non solo in questo campo. Ma come dicevo prima, ci fermiamo qualche istante ad ascoltare questa bella canzone e restiamo chiaramente connessi. Restate connessi anche voi, perché ripeto, dopo arriveranno altri ospiti, altre interessanti novità. Ora ascoltiamo un po' di Buon Ligabue dall'album Mondovisione del 2013, Sono sempre sogni a dare forma al mondo.
Io non lo so quanto tempo abbiamo, quanto mi rimane. Io non lo so che cosa ci può stare. Io non lo so chi c'è dall'altra parte, non lo so per certo. So che ogni nuvola è diversa. So che nessuna è come te. Io non lo so se è così sottile il filo che ci tiene. Io non lo so che cosa manca ancora. Io non lo so se sono dentro o fuori, se mi metto in pari. So che ogni lacrima è diversa, so che nessuna è come te. Sono sempre sogni a dare forma al mondo, sono sempre sogni a fare la realtà. Sono sempre sogni a dare forma al mondo, e sogna chi ti dice che non è così, e sogna chi non crede che sia tutto qui. Io non lo so se è già tutto scritto come è stato scritto. Io non lo so che cosa viene dopo. Io non lo so se ti tieni stretto ogni tuo diritto. So che ogni attimo è diverso, so che nessuno è come te. La giornata finita, la stanchezza salita, salute brindata, provi a fare i conti, che è giornata finita, alla fine capita.
Allora eccoci tornati in ascolto di Umbria Radio, avete sentito questa bellissima canzone, tra l'altro scelta proprio da, direttamente dai ragazzi che fanno parte appunto del progetto Duchin Altum. Siamo qui con Sara e Lorenzo, ma ci è venuto a trovare anche un altro ospite, nonché amico, Diego Buratta, e mi suggeriscono l'educatore con la L o la E maiuscola?
La L è anche la vostra.
Tutto quanto maiuscolo.
Ma non è vero, lui esagera perché Lorenzo è buono, però ciao a tutti, veramente.
Ciao.
Grazie,
Diego,
dell'invito.
Ben arrivato. Ah, ci tengo a precisare una cosa, lo faccio qua, live, in diretta, davanti a tutti quanti. Io ho parlato con Diego ieri al telefono appunto per programmare un pochino questa puntata e la chiamata si è aperta in questo modo. Diego mi ha detto, Diego due punti, mi dice, ma sei arrabbiato con me?
È vero, no, è vero. Ero...
La prima mezz'ora della chiamata sono state scuse mie nei suoi confronti, ma per una cosa che io non avevo assolutamente compreso. Cioè, fondamentalmente ci siamo trovati insieme ad un evento, io ero forse particolarmente nervoso, quindi mi ha salutato, non l'ho praticamente risalutato, e quindi lui, Diego, si è macerato nel dolore in tutto, giusto?
Beh, mi hai dato pensiero, questo non lo nego.
Questo dimostra il vero cuore e la bontà di un educatore come Diego Buratta. Allora, ciao, benvenuto. E ben trovati a tutti quanti gli altri ospiti. Continuiamo a parlare del nostro caro e bel progetto Duchin Altum. Tra l'altro salutiamo anche una delle responsabili, forse la più importante, che è Erika, che ci fa così col dito, cioè ci dice no perché non vuole venire qua, ma noi la salutiamo e la sentiamo vicino a noi, anche se è distante, come è giusto che sia. Allora, abbiamo parlato prima dell'importanza delle figure altamente professionali come il coach e l'educatore. Adesso vorrei però affrontare insieme, dato che Diego viene qua in rappresentanza dell'Ollus,
come... sì, Pepita.
Ollus Pepita, che, di cui tu sei responsabile.
Sono responsabile della sede di Perugia. Abbiamo tre sedi, Milano, Perugia e Bari, e io cerco di coordinare quello che
non posso. Non fare modesto, se hai un ruolo importante.
Cerco di coordinare la serie di Perugia.
La cerchi di coordinare alla grande, e sei, non, tra l'altro, all'interno di questo progetto anche tu un partner, giusto?
Cioè, sì, siamo partner del progetto, come Duchin Altum.
E in particolare che ruolo avete più all'incirca, che ruolo avete svolto all'interno del progetto?
Siamo, diciamo, sono i nostri educatori, gli educatori un po' che selezioniamo all'interno un po' delle settimane, oppure ecco degli eventi che creiamo. Più ecco c'è il nostro buon Federico, che è un po' nella macchina organizzativa e lo fa alla grande, quindi ci rappresenta un po' tutti, e quindi ecco portiamo ecco questo supporto al progetto.
Perfetto, e proprio questo secondo me è una grande testimonianza, anche a conferma di quello che dicevamo prima, no? Della triade tra psicologi, coach, educatori, cioè di quanto, e lo chiedo a voi che siete professionisti del mestiere, quanto è importante la collaborazione, cioè la creazione di una rete di rapporti, di relazioni all'interno della progettazione sociale. Passa parola per chi risponde. Beh, perché è una domanda complessa, se volete la rifaccio. Alza la mano Lorenzo.
Prego.
Io lo so maestro, posso?
Vai.
Grazie. Allora, la creazione di reti all'interno di un progetto è fondamentale. Facciamo anche un esempio molto, molto pratico. Se io associazione o io ente o quello che sono decido di scrivere un progetto perché noto un bisogno e dico ok, per questo bisogno bisogna fare qualcosa, dobbiamo metterci le mani, ok? E lo presento a nome mio, bene, è Lorenzo o l'associazione di Lorenzo che scrive il progetto, quindi Lorenzo ha visto questa esigenza, ma l'ha vista solo Lorenzo. Invece se io associazione noto questo bisogno, ne vado a parlare con un'altra associazione o un altro ente o chiunque altro e dico ma vogliamo fare qualcosa per questa cosa? Magari c'è questo bisogno, come vogliamo agire? Decidiamo qualcosa insieme e io più Martino, più Sara, più Diego e tutti quelli che siamo presentiamo un progetto, è molto più forte, fa capire che è un'esigenza che non ho notato solamente io, ma è un'esigenza che effettivamente è presente.
È collettiva.
Esatto.
Tra l'altro tu sei un esempio vivente di questo, perdonami se questo termine è corretto, perché tu sei qua come rappresentante del partner di progetto, di questo progetto ANSPI Umbria e ANSPI sì. Perugia, se non erro, ma non solo, no? Tu fai parte anche adesso, stai lavorando attivamente su altri progetti.
Sì, in particolare sono due progetti, uno è il PIUHUB e uno è Art Labs. Li descrivo brevemente?
Sì. Allora, parlaci di cosa fate.
Allora, Art Labs è un progetto molto importante a contrasto della povertà educativa, quindi parliamo ad esempio del contrasto all'abbandono scolastico, che è una cosa purtroppo molto presente, e La proposta è quella di creare, cioè anzi è già attivo diciamo, dei laboratori non classici, cioè dei laboratori per ragazzi, target siamo medie, inizio superiori, anche quinta elementare in realtà, dei laboratori per ragazzi che possano veramente appassionarli a qualcosa di nuovo che magari non conoscono o che è visto così di sfuggita ma che non è pensato come un qualcosa da raggiungere, no? E quindi si creano questi, abbiamo creato questi laboratori che sono attualmente attivi, in particolare ora ce ne sono due che stanno andando molto bene, il primo è di Urban Art e il secondo è di percussioni. Urban Art è il mio preferito a dire, ma anche percussioni, ma Urban Art ha qualcosa di particolare perché quando Urban Art parliamo di graffiti, quindi murales, tutte queste cose che si vedono molto spesso nelle grandi città, uno le vede e dice mamma mia che degrado, invece in realtà è proprio una vera e propria arte, e questi ragazzi, sono circa una quindicina a laboratorio, stanno sperimentando e stanno imparando a creare questi murales. Abbiamo dipinto già una parete all'interno dell'oratorio ANSPI Sentinelle del Mattino, che è partner locale diciamo del territorio, e questo è uno. L'altra è percussioni, sono persone,
perdonami, voglio fare una piccola precisazione perché ti stiamo facendo spiegare proprio questo progetto qua, perché all'interno di questo progetto, se non erro, ANSPI Umbria è partner,
assolutamente,
come partner del progetto Look in Altum. Ma questo, e lo diciamo per chi non mastica progettazione tutti i giorni, cioè la maggior parte delle persone, questo non sta a significare che piace ai progettisti, piace alle persone del mestiere appunto fare le cose sempre insieme, sempre con le stesse persone, ma credo, poi magari me lo confermerete voi, che è importante che chi sostiene una prima volta debba essere sostenuto poi una seconda volta. Diego annuisce, quindi probabilmente,
assolutamente, gli do il microfono.
No, perché io sono assolutamente d'accordo con quello che ha detto Lorenzo, ma io anzi forse vado anche più drastico, cioè non è che è un bisogno, cioè proprio si deve fare rete, no? È proprio un'esigenza quando si progetta, soprattutto quando si va a progettare proprio su un territorio magari ampio, perché un territorio ha tante variabili, no? E bisogna e quando si fa progettazione c'è bisogno di una consapevolezza, cioè il fatto che non è che si può fare tutti, uno può fare tutto, no? E il Look in Altum lo dimostra, cioè ci sono tante professionalità diverse messe su un unico obiettivo, su un progetto, su un territorio variabile, no?
Ma io mi chiedo, e magari se lo chiede anche qualcun altro, questa rete è, diciamo così, facilmente costruibile in una città come Perugia oppure in una città più grossa, è più grande, è più complesso, è più facile? Non lo so, questa domanda diciamo relativa alla città.
Allora, io ti posso raccontare due esperienze, no? L'esperienza di Perugia, dove anche come proprio con Pepita Ollus abbiamo anche dei progetti, soprattutto con le scuole, e anche la realtà di Milano, no? Che è una realtà molto più vasta territorialmente, molto più complessa, molto più varia, no? A seconda un po' dei quartieri. Dipende, a mio parere, questo è il mio modesto parere, magari ecco Sara ha un'altra esperienza di progettazione, Lorenzo, io dico dipende, perché dipende da tanti fattori che vengono dentro, perché poi si parte con un'idea, poi magari aggiungendo partner, aggiungendo confronto, ecco perché si deve, perché col confronto poi si moltiplicano anche magari alcuni obiettivi, no? Si vedono anche diverse esigenze che poi vengono fuori, ecco perché c'è bisogno e si deve fare rete, no? Perché aggiungendo professionalità, aggiungendo specificità, poi aggiungiamo anche, probabilmente riusciamo anche ad andare incontro a più bisogni. È più facile, è più difficile? Io ti dico, noi sono 15 anni che facciamo questo, Perugia meno, perché chiaramente noi che siamo attivi su questo territorio dal 2016, con gli anni si fa esperienza anche in questo, anche se è chiaro, non è sempre semplice, è chiaro che più si entra un po' in questo mondo, più chiaramente si allargano le conoscenze, si conoscono le specificità, e quindi magari si arriva anche a variare progetti, no? Perché tante volte magari c'è la tentazione di riprendere in qualcosa di vecchio e certo, riadattarlo e rifare.
tornerei a bomba, diciamo così, su, dopo questa secondo me molto interessante discorso che abbiamo affrontato, sul Looking Altum, in particolare, come dicevo all'inizio, legandomi un po' al tema caldo di questi giorni, cioè il tema proprio dell'importanza e della difficoltà dell'educazione, no? Dicevamo prima che in questi giorni questo è un tema assolutamente caldissimo, giustamente voi tre sgranate gli occhi. Innanzitutto vorrei dire, voi avete partecipato e vissuto all'interno di questo progetto una relazione con i ragazzi, i giovani ragazzi del Looking Altum, assolutamente attiva, assolutamente viva. Noi li abbiamo visti, gli ascoltatori l'hanno sentiti la settimana scorsa, e abbiamo potuto sfatare il mito di questi giovani bamboccioni, cioè giovani che non hanno passione, non hanno interessi. Michele Serra, uno scrittore, li definisce i giovani sdraiati. Noi abbiamo visto tutt'altro, no? E quale secondo voi, cioè, o meglio, quindi si può, ve lo chiedo a voi, si può sfatare concretamente questo mito?
Io lo sfato.
Sì.
Cioè, proprio, per me è una scommessa giornaliera, cioè che è anche il mio lavoro, ma è anche, diciamo, per cui è nata Pepita in qualche maniera, cioè dargli voce e far capire che, che i ragazzi possono dire, possono soprattutto dare e fare tanto. Quindi noi è una scommessa che ci crediamo tutti i giorni, in tutti i luoghi un po' dove andiamo a lavorare, cioè negli oratori con i nostri educatori, nelle scuole, nei centri giovanili, nei vari progetti. Quindi io quel libro l'ho letto e ne consiglio la lettura, perché a me per esempio piace tanto, è una bella provocazione. Però ecco, i ragazzi non sono assolutamente sdraiati, anche se il libro racconta e vuol dire altro. Però ecco, assolutamente no, lo sfato, lo sfatiamo.
E Sara invece?
Io sono d'accordo con Diego in questo, ed è questa la vocazione che ci unisce nel fare insieme i progetti. Siamo tutti consapevoli del fatto che i ragazzi stiano cercando delle orecchie, i ragazzi hanno bisogno di essere ascoltati, e quindi funzionano i progetti di Pepita come gli sportelli di coaching che noi facciamo, che sono dei momenti di confronto concreto con i ragazzi, di ascolto, perché hanno bisogno di dire la loro e hanno bisogno di trovare degli adulti che gli diano quella chance, quella possibilità, che non smontino quotidianamente tutte le loro possibilità. Noi siamo degli allenatori di speranza, mi piace dire, perché ai ragazzi manca questo, perché la società smonta questo, e progetti come i nostri e reti forti come le nostre fanno questo.
Allora, con questa bellissima frase, allenatori di speranza, allenatori, giusto?
Sì.
Allenatori di speranza, ci soffermiamo a pensare ascoltando questo prossimo pezzo, ancora una volta scelto dai ragazzi, e in particolare sottolineo che subito dopo la canzone ci sarà proprio uno di loro che parlerà con noi. Ringrazio Sara, Diego e Lorenzo per questa interessante chiacchierata che abbiamo potuto fare insieme. Noi rimaniamo qua, continuiamo a parlare subito dopo questa bellissima canzone che il nostro mago del mixer ci fa ascoltare.
With everyone else, your masquerade. I don't wanna be a part of your parade. Everyone deserves a chance to walk with everyone else while holding down a job to keep my girl around. Maybe buy me some new string and her a night out on the weekend. And we can whisper things, secrets from our American dreams. Baby needs some protection, but I'm a kid like everyone else. Everyone else.
Hero, bellissima canzone che ha riscaldato i nostri cuori in questo pomeriggio. Oramai vi abbiamo accompagnato per quasi un'oretta, dall'ora del caffè, all'ora di un altro caffè o non so, di un succo di frutta, quello che volete. E lancio un altro amo sempre per il bar. Vi ricordo che noi qua da Umbria Radio siamo in diretta da Piazza della Repubblica per questa iniziativa che sarà costante fino alla fine di settembre. Sono cambiati però gli amici che mi accompagnano nel chiacchierare. Prima c'era Lorenzo e Diego e Sara è rimasta, ma abbiamo qua due giovanissimi ragazzi che hanno, diciamo, abbassato l'età media in maniera esponenziale, perché siamo qui con Ettore, giusto, che ha 14 anni.
Sì, mi chiamo Ettore, ho 14 anni e...
Ettore ha 14 anni che ha appena iniziato la... mi ha appena detto, diciamo, nell'intervallo, ha appena iniziato la scuola.
Sì, faccio il Giordano Bruno, Scienze Applicate, e ho deciso di intraprendere questo percorso scolastico perché mi piaceva differenziarmi da tutti gli altri alunni che avevano preso, diciamo, un liceo scientifico, dato che questo possiede il posto di latino e informatica, e mi piaceva differenziare.
Benissimo, questo è un esempio vivente, appunto. Oggi abbiamo fatto una puntata interamente con le materie viventi, abbiamo intervistato sempre tutte quante persone che hanno vissuto ciò che fa il Lucinaltum, e Ettore ne è un'altra volta un esempio, perché ha veramente vissuto in prima persona il metodo di coaching di Sara, che annuisce, anzi prima ha sottolineato, te lo dico Ettore per dovere di cronaca, che è stato uno dei più bravi perché prendevi anche appunti, se non erro, giusto?
Sì, è vero, perché Ettore ha partecipato anche durante il periodo di lockdown, per cui noi del Duke in Alto non abbiamo voluto abbandonare i ragazzi perché avevamo progettato delle settimane e non abbiamo potuto farle ovviamente, ma noi ci siamo intrufolati in classe, quindi abbiamo fatto dei collegamenti anche noi, la nostra didattica a distanza, e Ettore era tra i presenti a questi incontri e prendeva appunti.
Ma era più divertente la didattica a distanza vera della scuola o quella del Lucinaltum di Sara?
Beh, ovviamente quella del Lucinaltum, perché argomentavamo, parlavamo e era una chiacchierata, diciamo, su ciò che facevamo, sulla vita che svolgevamo in quel periodo di quarantena, e quindi ovviamente era più divertente rispetto alle lezioni.
Quindi non solo utile ma anche divertente. Però non c'è solamente Ettore con noi, ma c'è anche Jacopo con noi. Allora, ciao Jacopo, benvenuto. Quanti anni hai?
Quasi 11 anni.
10, quasi 11. Quindi la macchina quando la prendi? Domani?
No.
No. Che scuola fai?
Faccio la scuola media Dante Alighieri di San Sisto.
Beh, con un nome così chiaramente non ci si può aspettare grandi cose. Allora, tu sei qua perché anche tu hai fatto parte di un progetto di cui abbiamo parlato prima, che è Urban Arts, giusto?
Sì.
E cosa hai fatto tu, concretamente?
Allora, all'inizio ci hanno un po' spiegato com'era, cioè, cos'era l'Urban Art. E poi ci hanno fatto disegnare un po' in quello stile, ci hanno fatto fare dei bozzetti a matita. E poi piano piano siamo arrivati a dipingere anche con le bombolette. Infatti abbiamo dipinto una parete dentro l'oratorio di San Sisto e dobbiamo ancora dipingere un'altra parete con i pennelli però.
E tu che disegno hai fatto? Hai disegnato tu personalmente qualcosa in particolare? O hai contribuito a un disegno più grande?
Beh, ho contribuito, cioè era una specie di sfondo, tutto una specie di miscuglio di disegni, una specie di composizione.
Benissimo, benissimo, sicuramente era un bellissimo disegno, e tanto che appunto Lorenzo, che abbiamo sentito prima essere responsabile di progetto, comunque collaboratore del progetto, annuisce perché sottolinea che effettivamente era un bellissimo disegno. Ma torniamo a Ettore, perché voglio chiedergli, appunto, considerando che la scuola era iniziata da pochissimo, se c'è qualcosa in particolare che ti ha insegnato Sara, ma soprattutto ti ha insegnato tutto il Lucinaltum, che senti che sia utile in questo inizio scuola o durante tutto quest'anno?
È lo studio delle varie intelligenze, perché ti permette di capire in cosa tu sei bravo e dove è il tuo punto forte, quindi ti permette di capire quando puoi intervenire e quando no.
Cioè, è preparatissimo questo ragazzo.
L'ho detto io.
Non so se lo vuoi assumere tu direttamente, fai saltare il passaggio delle scuole superiori.
Lui ha delle ambizioni altissime, quindi lo lascio nel suo percorso, sennò come coach sarebbe bravissimo.
Sentiamoli, quali sono le tue ambizioni?
Le mie ambizioni sarebbero di diventare possibilmente un ricercatore scientifico.
Possibilmente si toglie, per favore, sennò un coach muore.
Certamente.
Certamente.
Certamente un ricercatore scientifico, in particolare dopo questo periodo di lockdown nel campo della virologia.
Cioè, adesso non so se c'è Diego, quella persona che, con cui abbiamo parlato prima, collegandoci al discorso degli sdraiati, 14 anni, ricercatore scientifico nell'ambito della virologia. Non so se è vero a questo punto che esistono i ragazzi sdraiati. Penso di no, dopo questa affermazione credo proprio di no. E invece Jacopo? Jacopo?
Sì.
Ok, che, qual è la tua ambizione? Cosa vuoi diventare?
Io vorrei diventare cioè io prima di fare il corso di Urban Art mi ero già un po' specializzata nel disegno, quindi o un disegnatore o
oppure un disegnatore. Ma in che modo ti sei specializzato? Cioè hai fatto i master, hai fatto le solite cose? No, scherzo. Era una battuta. In che modo ti sei specializzato? Cioè hai fatto un po' di pratica da solo?
All'inizio non ero molto bravo, poi ho visto che mi piaceva, sono un po' allenato, diciamo.
Certo, è veramente veramente molto interessante. Non so se Sara da vera coach vuoi poi
commentare.
Ha
citato l'allenamento, questo è importante. Per qualunque cosa bisogna impegnarsi, allenarsi, perché questo ci permette di migliorare.
Direi che veramente credo che questa puntata abbia risolto qualsiasi dubbio, quindi se avete dubbi se partecipare a dei progetti del genere non ci sono più i dubbi, sono scomparsi, perché abbiamo qua due giovani promesse del mondo della pittura e del disegno, ma soprattutto anche del mondo della virologia. Allora, non so se Sara tu hai intenzione, vuoi dare alcuni appuntamenti prossimi, futuri, sappiamo che è un periodo un pochino incerto, ma se avete diciamo qualche in orizzonte, diciamo all'orizzonte, qualche nuova iniziativa, qualche nuovo...
Il progetto Dukinatum effettivamente prosegue con delle settimane all'interno dell'Istituto Bonfigli di Corciano. E quindi il progetto cambia un pochino forma perché andremo direttamente a scuola, però continueremo con il nostro metodo, saremo tutti noi partner e aiuteremo i ragazzi a fare orientamento entrando in classe, interrompendo quindi le lezioni, no? Visto che siamo divertenti.
Che credo sia una cosa molto positiva per i ragazzi. Allora, voglio ricordare a tutti quanti gli ascoltatori che la nostra puntata, che chiaramente è al termine, non finisce qua, o perlomeno oggi finisce qua, ma ci riaggiorneremo la prossima settimana, avremo degli ospiti molto interessanti, molto simpatici e molto intonati, se non erro, dalla regia mi comunicano che la prossima settimana intervisteremo un cantante, per cui sarà una puntata di tutto rispetto. Io voglio ringraziare tutte le persone che sono state qui oggi, Sara, Diego, Lorenzo, ma soprattutto Jacopo ed Ettore, gli voglio augurare il massimo per il loro futuro da disegnatore, da ricercatore. Noi ci fermiamo qua, ringraziamo chiaramente Umbra Radio, ringraziamo Luca e vi auguriamo una buona giornata e un buon pomeriggio.